Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Come annunciato, siamo in collegamento con Carlotta Chiaraluce, coordinatrice del decimo municipio di Roma per Casa Pound, che poi è il municipio che riguarda Ostia e altre zone, che poi insomma ora Carlotta ci elencherà. Ciao Carlotta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo, coordinatrice del decimo municipio che riguarda Ostia e altre zone del litorale romano, giusto? Se ci vuoi dire più o meno qual è lo spettro.
Eh beh sì, diciamo che il decimo municipio è un municipio molto ampio, nel senso che parti da Ostia, dove c'è il mare, fino all'entroterra, arrivando praticamente a Malafede, Vernocchia, Cilia, quindi è passando per Ostia Antica, diciamo che è un territorio molto vasto, abbiamo sia il mare che la pineta più importante, una delle più importanti in Europa, quindi è un territorio molto, molto grande con parecchie differenziazioni tra l'altro, quindi anche complicato insomma da gestire.
Dunque, anche lì ovviamente in piena emergenza Covid, com'è la situazione per cui tu la vedi, soprattutto magari nelle zone più periferiche, disagiate? Insomma, so che voi siete particolarmente attivi anche in alcune zone come Nuova Ostia, ad esempio, insomma, particolarmente complicate, com'è la situazione in questo momento lì?
Beh, chiaramente come è successo un po' in tutta Italia, le famiglie italiane dal punto di vista sia lavorativo ma soprattutto poi politico sono state completamente abbandonate. Solo recentemente un po' il Comune di Roma si è mosso, ma i primi insomma, a cominciare a dare pacchi alimentari nonostante i divieti e quant'altro siamo stati noi riaprendo insomma, la sezione e distribuendo i pacchi alle nostre famiglie perché comunque la gente comincia proprio ad avere difficoltà a pagarsi, a procurarsi il cibo e a comprare la spesa, a fare la spesa, perché chiaramente non è arrivato un euro da questo governo, tantomeno dal comune, visto che anche i soldi che hanno stanziato comunque li danno a Rom e a stranieri, perché questo insomma è emerso dai famosi buoni spesa. Chiaramente noi continuiamo col nostro servizio al fianco delle famiglie italiane e stiamo a fianco con la nostra famosa distribuzione, per cui tanto il PD ci attaccò e fece anche un'interrogazione dicendo che ci compravamo i voti e quindi niente, noi siamo sempre a fianco delle famiglie, la situazione è difficile, è complicata
Quindi
come non è
è
difficile
peggiorata, insomma, la
nazionale.
situazione, ovviamente, sì, anche rispetto a
Ma sì,
prima.
la cosa secondo me, certo, la cosa secondo me poi peggiore è il fatto che latita proprio la politica, nel senso che anche il fatto che il municipio sia chiuso, non ci sia nessun riferimento politico, che non si facciano consigli, non ci siano commissioni, hanno ricominciato da una settimana facendo videoconferenze, parlando di stupidate, secondo me è un messaggio comunque sbagliatissimo, proprio nei confronti dei cittadini, perché è come una sorta di resa all'emergenza che si è comunque avuta, che c'è stata poi soprattutto nel nord, perché penso che sia evidente a tutti che ad esempio qua nel centro, nel Lazio, non c'è stato nessun tipo di pandemia per fortuna,
Sì,
perciò
certo.
ecco, fare una serrata di questo tipo e abbandonare il cittadino a se stesso, bloccando tutto, perché poi cioè, non puoi parlare con nessuno, non c'è uno sportello o una persona che anche online ti risponda a una qualsiasi domanda anche burocratica. Cioè, io parlo anche non solo delle famiglie, ma anche di chi ha i negozi, tutta la parte del commercio. Qui abbiamo gli stabilimenti balneari che ancora brancolano nel buio perché non sanno come riapriranno, se riapriranno, con quali criteri e modalità. Le spiagge libere che fine faranno? Perché noi abbiamo anche tutta una serie di spiagge libere che chiaramente con questa emergenza non potranno essere utilizzate. Però qual è il piano di questa maggioranza grillina locale? A oggi non sappiamo nulla, insomma, siamo praticamente a maggio e
Certo.
quindi, ripeto, la situazione è tragica secondo me.
E questa famosa distribuzione buoni pasto sta avvenendo, non sta avvenendo, come la stanno gestendo?
Allora, io so per certo che parecchie famiglie che noi conosciamo, che hanno provato a fare la domanda, già gli è arrivata la risposta che non fanno parte insomma, dei requisiti, non hanno i requisiti per poter accedere a questa tipologia di sostegno. La questione è che se però a questo sostegno possono accedere solo i Rom, perché questa categoria è risaputo che potrà accedere a questo tipo di sostegno, vorrei capire la famiglia che si trova in difficoltà, che magari prima non aveva difficoltà a farsi la spesa perché c'era il suo negozietto, ma in questo momento sono 2 mesi che ha chiuso, magari ha dovuto liquidare il dipendente o comunque dare qualcosa al dipendente e non lavorando vorrei sapere come mangia. Cioè è chiaro che c'è un conto corrente, magari ci avrà un minimo di conto corrente, ma c'è il buono spesa deve far fronte all'emergenza o deve sempre aiutare i soliti noti per cui il governo o comunque le amministrazioni locali si muovono e non il cittadino veramente italiano in difficoltà che sta in difficoltà perché non può lavorare, perché gli hanno detto di non lavorare. Quindi vorrei capire insomma perché come al solito anche questi soldi che poi vengono sempre da tasse che noi paghiamo vanno nei confronti di persone che tasse non ne pagano, vivono nell'illegalità più totale, però poi dei benefit usufruiscono sempre loro. Quindi
È la
questo è.
situazione appunto invece dell'immigrazione in questo momento. Io te lo chiedo perché mi capita insomma in questo periodo di ricevere anche più telefonate del solito di italiani che protestano per gli immigrati che sembrano che in questa emergenza Covid si ritengano, no, ancora più impuniti. Insomma, com'è la situazione in questo momento lì del rapporto con gli immigrati in generale?
Ma nel senso la situazione è sempre la stessa dal punto di vista, non è che è cambiato molto, non c'è una differenza rispetto a prima, insomma, ripeto, anche i pacchi che sono stati distribuiti, prima che i primi che sono stati distribuiti, il municipio li ha distribuiti a persone che occupano delle case e dello scalo, quindi la gente si è fatta anche un po' rodere, quindi ripeto, mi sembra che c'è sempre insomma, un occhio di riguardo per i cosiddetti. Insomma, per questa categoria di persone, ma non per le famiglie italiane che vengono invece sempre in qualche modo mortificate o messe sempre all'ultimo, alla fine della fila, insomma. Però la situazione è sempre quella, la fotografia è la medesima, è venuta la Raggi a regalare mascherine qui a Lido Centro a fare una parata elettorale, però insomma più di quello la politica non sta facendo.
Ecco, passando da Ostia e dal litorale, insomma, invece al discorso più generale romano, è proprio a Virginia Raggi, insomma, vabbè, non è che chiederti un giudizio su Virginia Raggi, mi rendo conto che può sparare sulla Croce Rossa, forse, però in generale, insomma, qual è il tuo giudizio, anche magari rispetto alle amministrazioni precedenti romane riguardo a questa legislatura della Raggi?
Beh, l'amministrazione di Virginia Raggi è stata un totale fallimento, ma non solo perché chiaramente è stato uno dei più grandi bluff della storia, proprio perché comunque il 5 Stelle questo oggi rappresenta, no? Cioè come lei doveva essere il cambiamento e non è cambiato niente, e così uguale insomma, a livello nazionale. Dovevano togliere i vitalizi e tagliare poltrone, mi sembra che se le sono fatte dare questi giorni, quindi insomma è in perfetto trend l'amministrazione romana con quello che succede sul nazionale. In più lei comunque ha fatto proprio delle politiche completamente sbagliate, ha bloccato Roma, abbiamo avuto le strade con le voragini fino a poco fa, ma adesso perché non girano le macchine, ma se no io penso che qualsiasi romano che noi intervistiamo avrà dovuto cambiare le ruote almeno 5-6 volte in questi 2 anni, 2-3 anni, quindi ripeto è un sindaco che a parte ciclabili, a parte veramente poche cose, non, penso non potrà essere degna di nota per nient'altro. Veramente una gestione fallimentare. Poi il suo accanimento politico nei confronti di Casa Pound è solo per cercare di crearsi delle simpatie a sinistra perché penso si voglia anche ricandidare, che abbia la faccia tosta di ricandidarsi, quindi usa questa storia di Casa Pound giusto per farsi un po' di pubblicità, ma non credo che ci sia il rischio e il pericolo che lei venga rieletta, insomma.
Quindi pe pensi che
Quindi.
lei stia pensando un'ipotesi di ricandidatura con alleanza anche a sinistra, sostanzialmente?
Beh, di questo un po' se ne parla, ma penso che lei comunque abbia la faccia tosta di provarci. Mi sembra che cerca sempre di, insomma, in qualche modo non è che lei si è messa da parte o ha capito la situazione e l'hanno messa all'angolo. No, no, lei cerca sempre comunque, anche con gli attriti che hanno dentro al Movimento 5 Stelle, cerca sempre comunque di ritagliarsi il suo spazio e di provare, comunque i rumors dicono questo, che insomma lei si voglia ricandidare. Poi ripeto che lei ci riesca o no e poi vada in appoggio alla sinistra. Questo non lo so, insomma, da qua a un anno chissà quante cose cambiano, però lei è proprio in campagna elettorale, dagli spot che fanno qui a livello locale, su eventuali, che ne so, vogliono costruire dei nuovi ponti, progetti su nuove rotatorie, quindi sono proprio in piena propaganda elettorale. Chiaramente si vota a giugno prossimo, si parla di un anno, già hanno cominciato. Però ripeto, penso lei è difficile che venga insomma rivotata perché è stata veramente un disastro, insomma, penso peggio delle precedenti amministrazioni, anche di sinistra.
Senti,
Mi sento dire.
Venendo a Casa Pound c'è stata il 21 questa distribuzione in via Napoleone III. Ora non so se tu ci fossi, ma ho visto che comunque c'era Luca, quindi sicuramente avrai comunque notizie com'è andata, che tipo di risposta c'è stata dalla gente, insomma, per quello che.
Beh, mi è sembrata una bellissima iniziativa, come sempre Casa Pound non fa sempre delle azioni di solidarietà e azioni concrete, invece di chiacchierare, in questo momento c'è da aiutare, ripeto, le famiglie e quindi abbiamo aperto le porte del famoso palazzo etichettato, che pare l'unico che interessa in tutta Roma e abbiamo fatto insomma quello che va fatto in un momento di crisi e di difficoltà, aiutare le famiglie. È andata molto bene, sono venute molte famiglie, che non è un dato positivo il fatto che vengano molte famiglie e abbiano bisogno. Però comunque è stata una cosa, sicuramente una giornata positiva per noi perché siamo riusciti ad aiutare tante persone che magari non avevano la possibilità, ripeto, di comprarsi da mangiare. Poi oggi la Raggi pubblica le foto che anche lei sta facendo gli scatoloni, magari ci copia, ogni tanto se ci copia in positivo non è male, insomma. Se lo fa anche il comune siamo contenti.
Non è male.
Però si è andata molto bene, sì.
E a proposito dell'atteggiamento diverso invece che c'è rispetto ad altre occupazioni dei centri sociali, mi pare ricordare che anche voi avete fatto una denuncia specifica, no? Lì su un'occupazione rispetto alla quale il comune paga anche bollette, utenze, eccetera. Non so se
Sì,
possiamo ripercorrere questa
esatto.
vicenda.
A Ostia c'è la ex colonia Vittorio Emanuele che è occupata da più di 10 anni. È una colonia che è stata occupata sia durante l'amministrazione insomma di centrodestra, ma anche quelle di centrosinistra. E una parte di teatro che era stata occupata dai centri sociali è stata proprio diventata proprio teatro comunale e ci lavorano le persone che la occuparono, quindi insomma praticamente anche quello fu un regalo che viene fatto a queste persone, e poi c'è tutta una parte che è completamente occupata da immigrati a cui il comune paga da sempre le utenze, ma sono dei immigrati che sono stati tra l'altro anche censiti e che hanno diritto a stare lì, in realtà soltanto 7 persone sui 150 che sono stati censiti durante il periodo di commissariamento, perché ricordo che Costa è stata commissariata all'epoca dell'amministrazione Tassone, per i fatti di Mafia Capitale, e i commissari prefettizi che vennero fecero questa azione sulla Vittorio Emanuele e dal censimento che venne emerse che soltanto 7 persone avevano diritto a un alloggio popolare, gli altri non avevano nessun diritto, eppure stanno lì, quello è un bene di proprietà del comune, e la Raggi se ne disinteressa, Luca ha fatto anche un documento per chiedere lo sgombero e loro hanno votato contro, quindi l'accanimento su Casa Pound è chiaramente ideologico, politico e basta, cioè non è una battaglia che, cioè, come natura, ha soltanto il fine, ha solo quello, tirarsi forse il consenso a sinistra, ma non è assolutamente una battaglia per la legalità, perché allora varrebbe soprattutto per la colonia Vittorio Emanuele, invece paga le utenze e fa votare anche contro gli sgomberi. Questa è.
Abbiamo parlato dei rapporti con la sinistra, invece se posso le questioni invece del centro-destra nella zona, com'è la situazione? C'è qualche rapporto oppure è un'opposizione blanda? Insomma, qual è il tuo giudizio spassionato, diciamo, sull'attività del centro-destra, soprattutto nel tuo municipio?
Ma io credo che l'opposizione in generale in questo municipio, quindi anche la parte di centrodestra, pecchi nel senso che potrebbero fare secondo me molto molto di più, invece spesso si perdono, come succede anche sul nazionale, dietro alla ricerca esasperata del consenso più che del fare concreto. Quindi magari a volte si impuntano con la maggioranza grillina per delle cose di principio che sono però questioni personali piuttosto che invece le cose importanti che riguardano la parte pubblica per cui la gente li ha votati e per cui stanno lì. Ripeto, che ne so, le spiagge, c'è stata tutta la questione delle spiagge, del PUA, eccetera, eccetera. Alla fine è finita che questo documento il 5 Stelle se l'è portato a casa come voleva e la battaglia sull'utilizzo degli arenili è finita così. Diciamo si è persa per strada, quindi diciamo che invece di potrebbero fare molto di più perché insomma i numeri per rompere le scatole in qualche modo ce li hanno, però si perdono un po', però i rapporti sono distesi insomma all'interno del centrodestra. Luca parla sia insomma con la Lega che con Fratelli d'Italia, sono persone con cui si può parlare, se c'è un fine comune insomma si porta avanti la battaglia. questo sì.
Bene, allora, dopo aver parlato di questioni locali, facciamo una breve pausa musicale e poi ci torniamo in collegamento con Carlotta Chiaraluce tra pochi minuti per parlare invece anche di questioni che riguardano la politica nazionale. Bene, siamo di nuovo in onda, sempre collegati con Carlotta Chiaraluce, coordinatrice del 10° Municipio per CasaBound. Ti dicevo, parliamo un po' anche di questioni nazionali. Ritorniamo ancora sull'emergenza Covid. Io ho visto anche sul tuo profilo Twitter, insomma, alcuni interventi sull'argomento. Intanto come la stai vivendo tu e poi in generale come ti sembra che l'abbia invece affrontata il governo, cioè come è stata gestita questa questione in Italia?
Io personalmente la sto vivendo come se in realtà stiamo passando quello che è un periodo assolutamente assurdo, perché cioè, mai sarei pensata di dovermi ritrovare da un mese e mezzo chiusa dentro casa e senza poter portare il bimbo a scuola, senza vedere i parenti, senza festeggiare, fare le feste con le persone care. È una situazione assolutamente impensabile, inimmaginabile. Detto ciò, mi rendo conto che quello che è stato fatto è che si è utilizzata questa storia del virus, chiaramente mi sembra ormai evidente negli occhi di più, per fare delle manovre politiche che assolutamente se no non sarebbero state consentite. Siamo completamente in regime e c'è una persona che va in televisione, parla da solo, parla alle TV di Stato senza contraddittorio, il Parlamento praticamente funziona solo per riferire informative e nomina task force 450 persone a sua scelta per fare quello che dovrebbero fare il Parlamento e i ministeri. E abbiamo le task force che dicono chi può parlare, chi può dire, qual è l'informazione vera e qual è la fake news. Non puoi fare manifestazione, non ti puoi incontrare con nessuno, non puoi uscire di casa. Adesso anche l'app che ti traccia, mi sembra che siamo assolutamente in un regime. Mi sembra che il virus è stato utilizzato, cioè il virus è stato un po' la scusa per fare tutto questo, visto che ci sono poi impegni importanti in Europa, come il definire una serie di situazioni, tra cui il MES. Perché oggi parliamo del MES per quanto riguarda la crisi, ma la questione del MES era già precedente, insomma, no? La scadenza per definire gli accordi si sapeva già a novembre, quando era stata rimandata, quindi non è casuale, secondo me, insomma, che si sia utilizzata questa situazione per poi trattare in maniera personale. Assolutamente senza confrontarsi col Parlamento, quella che è una situazione che determinerà poi il futuro delle generazioni, della nostra nazione. Quindi sono molto preoccupata, questo posso dire.
Accennavi appunto al fatto del MES in generale dell'Unione Europea. Beh, la posizione di Casabound sull'Unione Europea è abbastanza chiara, ma secondo te c'è in qualche modo un risveglio da parte dei cittadini anche a causa di questa emergenza, insomma, rispetto alla questione Unione Europea, cioè c'è maggiore sensibilità, c'è possibilità che alla fine di questa crisi si riesca a riprendere un discorso, insomma, su questo tema anche in modo più forte e con maggiore coinvolgimento?
Io credo che Casa Pound, anche in questo, alle scorse elezioni di maggio, insomma, era stata l'unica a chiedere l'uscita dall'Unione Europea, perché questa Unione Europea sappiamo bene com'è costruita, non è fatta per fare gli interessi dei popoli, ma per gli interessi, insomma, della finanza. E oggi sembra che un po' anche i partiti cosiddetti sovranisti hanno riscoperto, soprattutto la Lega più che Fratelli d'Italia, ha riscoperto questa inutilità di questa Unione Europea. Il problema è sempre se poi questi rimangono degli slogan fine a se stesso, e se poi c'è la volontà effettivamente di mettere in crisi questa Unione Europea. Perché comunque poi di fatto c'è, cioè, che per contro sì, magari la gente comincia a stancarsi e dice sì, l'Europa così com'è non va bene, però poi se va Conte a parlare in TV e racconta a milioni di italiani che lui il MES non lo firma, e poi la gente, tanto se lui l'ha firmato, se lui come ieri già ha ricambiato versione, non è che e lo dice al Parlamento, non è che la gente lo sa o lo capisce, quindi lo percepisce come non un reale problema, e quindi spetta a chi fa politica, a chi siede in quegli scranni, in realtà invece trovare il modo per far capire alla gente che ci stanno prendendo in giro, e forse fare anche delle azioni un po' più forti che non il singolo video di denuncia, per poter fare in modo che l'Italia non faccia la fine degli interessi, insomma, di fare gli interessi franco-tedeschi. Questo penso io che dovrebbero essere le forze che hanno un maggiore rilievo e importanza in questo momento, a fare forse a lanciare degli avvertimenti un po' più forti. Casapound lo fa sempre, Simone continua a fare dirette in cui denuncia uno stato di fatto, ma lo facciamo da mesi, da anni, insomma. Però la risposta vera da parte della gente c'è, se magari certi partiti che hanno una maggiore visibilità, maggiore manovra anche di comunicazione, perché ricordiamolo, noi siamo comunque ancora censurati, a parte la pagina di Casapound che è online, però insomma anche i profili personali di parecchi di noi, compreso Simone, non possono stare sui social. Quindi sarebbe giusto e corretto che se queste persone, i Salvini, i Meloni, credono che questo tipo di progetto va a svantaggio dell'Italia, magari facessero delle azioni più incisive, non soltanto video denuncia o solo arringhe in Parlamento. Cioè, io penso che ci sia da fare qualcosa in più.
Parliamo invece degli interventi anche economici del governo in materia coronavirus, anche questo insomma è un argomento, vabbè, insomma,
Lasciamo perdere.
sì, sul quale bisognerebbe lasciar
Lasciamo perdere.
perdere, però.
Sì.
Secondo te si tratta, vabbè sì, ovviamente interventi insufficienti, ma per quella insomma che anche l'idea che ti puoi fare, in teoria doveva iniziare da lunedì, no? Anche questi famosi interventi sull'impresa, sta avvenendo qualcosa oppure siamo ancora insomma solo alle promesse?
Allora, guarda, io personalmente parlo con parecchie persone, sia che sono a livello, insomma, di impresa locale, di piccolo negozietto, come magari, che ne so, i concessionari di canoni, che pagano canoni regionali, eccetera. E allora, per quanto riguarda i prestiti, anche dalla parte delle banche è completamente ancora tutto bloccato. C'è anche i famosi prestiti per cui Conte va in televisione e dice adesso arriva la potenza di fuoco, manovra
Sì,
poderosa, cioè
bazooka, sì.
A parte fare la sparata di queste cose in mani, ecco, lui fa la sparata di questi miliardi che in realtà non ci sono e di soldi che non arrivano. E anche per fare la richiesta è tutto complicatissimo. Io ho persone magari che hanno il negozietto, che ne so, di estetica, chi ce l'ha magari di altro, di musica, piuttosto che, ma stanno veramente brancolando nel buio, ma neanche le banche, cioè loro sono in contatto con le loro banche, le banche gli dicono guardate che noi ancora non abbiamo chiare le indicazioni, siamo a fine aprile, cioè questi stanno chiusi dal 9 marzo, l'8 marzo, cioè sono quasi 2 mesi, quindi ripeto, sono solo slogan, però la verità è che magari tante persone, anche come la cassa integrazione mica è partita. Io conosco, sono pieno di gente, di amiche mie, persone che lavorano, eccetera, che l'hanno messa in cassa integrazione, ma la cassa integrazione ancora non è partita e hanno i titolari che gli hanno dato. Che ne so, magari loro prendono uno stipendio di 1.100 euro, gli hanno dato 500 euro per coprirgli intanto le spese, perché sennò sono 2 mesi che queste ragazze non prendono lo stipendio. Cioè, questo è, cioè, il dato di fatto è questo, che non si è vista nessuna potenza di fuoco, si sono viste un sacco di chiacchiere e la cosa preoccupante è che, ripeto, questa persona va in televisione, fa un sacco di chiacchiere, ma in maniera proprio, cioè lui personale, cioè lui fa tutto lui, potenza di fuoco, ma gli italiani questa potenza di fuoco non l'hanno vista. La mia preoccupazione è che quando poi si riaprirà, perché leggevo prima su internet che si pensa di riaprire per fasi, una regione in un modo, una in un altro, eccetera, eccetera. Il problema è che con tutta questa, tra l'altro, psicosi poi che si è ingenerata, è che loro, comunque adesso loro devono anche giustificare certi provvedimenti che hanno preso, per cui non si potrà tornare alla vita, normale di prima, no? Ma la gente che rimarrà a casa, perché io penso anche al negozietto, al bar stesso che apre, ma se tu non puoi più consumare al bancone, se poi devi stare distanziato nei ristoranti, se devi stare distanziato nel centro estetico, cioè, ma quanta gente rimarrà a casa? Perché cioè, questo succederà, cioè, secondo me ci sarà un sacco di tanta gente che rimarrà a casa senza lavoro, cioè, sarà questo il vero problema di settembre-ottobre, che la gente non avrà lavoro.
Sì,
Come
poi c'è.
pensa di affrontarlo il governo tutto questo?
E
Questo penso
questa.
io. Ci saranno
Sì,
nuovi poveri.
questa ripartenza, quindi come pensi, pensi che sarà? C'è anche tutto un problema, ovviamente, legato alle libertà personali, alla privacy, eccetera, eccetera, eccetera. Pensi che si stia anche un po' approfittando della questione coronavirus per fare qualche prova
Beh,
generale di
assolutamente sì, questa dell'app mi sembra proprio una scusa allucinante perché comunque non l'hanno voluta utilizzare all'inizio quando si parlava della Sud Corea che utilizzavano un'app per tracciare eccetera eccetera, non l'hanno fatto all'inizio quando diciamo stava esplodendo il bubbone, oggi che praticamente la situazione è sotto controllo e si parla di riaprire, adesso ci fai l'app per tracciarci, ma perché non si fanno i tamponi? Ma perché, ad esempio, ieri sera ho visto un servizio, io sulle Iene sono molto critica e molto scettica per una serie di motivi, eccetera, però ieri sera c'è stato un servizio, secondo me, interessante sulla gestione Veneto del Covid, perché si parla sempre della Lombardia, della tragedia in Lombardia, commiseriamo la Lombardia e quant'altro, però di come ha gestito poi le cose Zaia effettivamente non parlano. Zaia ha fatto tutto quello che il governo aveva detto di non fare, e comunque è riuscito a limitare i danni. Perché non si parla di questo? Come ha fatto Zaia? Zaia ha fatto il tampone a tutti quelli che abitavano nella prima cittadina dove è scoppiato il caso Covid. Così hanno isolato le persone asintomatiche e hanno fatto in modo di far rientrare il virus, che erano positivi, gli asintomatici positivi, ha fatto in modo di far rientrare il virus. Quindi voglio dire, se non abbiamo comunque utilizzato app in precedenza e non abbiamo fatto i tamponi, cioè che senso ha che oggi io mi devo scaricare un'app per andare in giro? Se non il fatto che è una scusa per farsi gli affari nostri e per completamente ormai controllare tutto quello che facciamo.
Certo, anche perché poi non avendo fatto tamponi non sappiamo quali sono in realtà i positivi, gli
Esatto, una cosa,
asintomatici.
esatto, non sappiamo, esatto, non sappiamo niente. Invece di, capito, di investire su facciamo i tamponi, no, adesso hanno smesso di fare i tamponi, perché anche quando adesso danno questi dati hanno dichiarato che hanno smesso di fare i tamponi, quindi chiaramente risultano positive meno persone. Ma anche la gestione di questo virus è stata completamente caotica. Prima non era un problema, c'erano addirittura gli spot del ministero che sono scomparsi, ti invito a cercarne, ce n'è uno in particolare con Mirabella dove c'erano le bacchette cinesi, è scomparso dal sito del Ministero della Salute, dove dicevano che non c'era nessun rischio contagio, eccetera. Siamo passati dal abbracciamoci, facciamo aperitivi al no, tutti tappati a casa, siamo tutti contagiosi, poveri nonnetti, però i nonnetti dell'Anti possono andare a festeggiare il 25 aprile insieme alle istituzioni. Cioè, ci sono delle cose che francamente mi sembra evidente che non tornano, anche questa storia del modello cinese e modello cinese, ma abbiamo noi contezza effettivamente di quello che è successo in Cina? Perché a me la Cina non è che mi sembra tanto chiara quando parla anche di questo virus, come ci fornisce le informazioni, quando ce le ha fornite, eppure c'è questo martellamento continuo grazie agli amici della Cina, ma io tutta questa chiarezza di come è scoppiata questa situazione non mi sembra che c'è, quindi un governo dovrebbe puntare i piedi e dire scusate, ci spiegate che cosa è successo? Perché io leggo che da altre parti, insomma, del mondo fanno addirittura stanno facendo delle indagini perché sembra che non sia casuale questo virus. Poi dopo sono tutte fake news, quelle che non sono allineate a un certo tipo di pensiero, però non mi sembra che il governo abbia indagato sull'origine di questa situazione. Mi sembra proprio che c'è stanno utilizzando questa scusa del virus per impaurire la gente, perché hanno anche usato immagini forti, no? Quella di Bergamo, secondo me, è una delle immagini più forti che loro potevano utilizzare. Hanno impaurito la gente ora sta a casa impaurita perché ci sono le immagini di Bergamo e nel frattempo ci hanno completamente eliminato tutte le libertà personali e noi passivi stiamo a casa a subire tutti i giorni, basta distanziamento sociale, non tornerà tutto come prima, distanziamento sociale, non sarà tutto più come prima, questo tutto il giorno. Sentiamo, quindi ho paura pure che la gente ormai è completamente appiattita a questo. Ho paura che non ci sarà quel risveglio invece di orgoglio per dire oh, adesso basta, ci state massacrando. Ho paura che invece la gente subisce questo perché psicologicamente è pressata anche da certe immagini, da certi tipi di discorsi che sono H24. Non si parla più di nient'altro se non di Covid a
Sì.
qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi trasmissione. Non lo
Sì.
so. Poi vogliono cantare bella ciao dai balconi, insomma, mi pare che più dittatura di questa non c'è, però vogliono cantare bella ciao dai balconi, do soddisfazioni.
Sì, in effetti sì. Allora, allontaniamoci un attimo anche noi dall'argomento Covid. Parliamo di questione donne e politica. Questa è una domanda che in realtà ti faccio più per i non militanti che stanno ascoltando più che per i militanti che insomma in realtà già conoscono più o meno la questione, ma la domanda che forse dall'esterno ti potrebbero fare è come si trova una donna a fare politica in Casa Pound, qual è la tua esperienza, insomma. Un po' il rapporto di una donna in Casa Pound che fa politica, insomma, anche con una certa visibilità, diciamo.
È solamente una vita serena, nel senso che io ho deciso di entrare a Casa Pound quando Casa Pound aveva già abbracciato insomma quello che era la parte elettorale e mi sono messa a disposizione come militante e poi siccome faccio politica sul territorio di Ostia da tanto tempo ho avuto anche diciamo la possibilità di candidarmi perché c'era la necessità insomma di farlo e quant'altro e onestamente la vivo in maniera tranquilla, nel senso che dentro Casa Pound una donna fa quello che fa un uomo, non è
No,
che
certo.
c'è una situazione di disparità o è quello che chiaramente raccontano gli altri, che la donna oggi è in Casa Pound, cioè non è che ti mettono in mano la scopa e stai a pulire la sezione, cioè non è così. In Casa Pound ognuno fa quello che può essere utile per il movimento, quindi io la vivo assolutamente bene, e anzi sorrido quando vedo queste scemate alla Boldrini che ricercano in maniera esasperata di di dover imporre questo mondo, modello femminile ridicolo, a partire alle parole, a altre insomma scemenze, perché in realtà trovo che è una battaglia che non ha nessun tipo di importanza oggi. Mi sembra che le donne oggi, soprattutto a livello sociale, politico, televisivo, in qualsiasi mondo, hanno assolutamente cariche importanti, ricoprono ruoli di potere, e quindi tutta questa esigenza, insomma, di affermare questo potere della donna, che poverina invece è sempre un passo indietro all'uomo, mi sembra una battaglia che non ha senso onestamente oggi. Magari le femministe negli anni 60 facevano altri tipi di battaglie, ma oggi non mi sembra proprio che c'è un problema di disparità tra uomo e donna, anzi, cioè, quasi il maschio deve subire la donna, mi sembra così. Quindi non lo so, insomma, io vivo benissimo in casa pound come donna, in politica. Chi emerge lo deve emergere perché emerge, perché ha le capacità. Io parlo anche delle altre, che ne so, altre figure femminili che fanno parte di altri partiti. Magari no, Giorgia Meloni è tanti anni che fa militanza politica, è una persona che comunque ha la sua storia politica, la sua militanza, ha la sua esperienza, e oggi fa il segretario di uno dei partiti più importanti in Italia. Penso che se uno intervista a Giorgia Meloni e gli chiede che esperienza ha avuto, come è stata la sua militanza, dirà quello che penso che ho detto io, che ha fatto la sua vita politica e oggi fa il segretario perché si è trovata nelle condizioni di dover essere lei il volto del movimento, ma penso che sarebbe rimasta anche dell'Italia, anche se l'avesse fatto qualcun altro, perché era più opportuno. Non lo so,
Certo,
questo penso io.
tu sei una donna, sei anche una madre, quindi e sei anche, e lavori anche, no? Mi pare, quindi ti chiedo anche cosa pensi delle politiche familiari del governo, invece quali pensi che dovrebbero essere gli interventi che invece un governo più serio dovrebbe fare sulla questione delle politiche familiari, del lavoro femminile, insomma.
Guarda, io ho la fortuna che lavoro, diciamo, in famiglia, perciò no, non ho avuto i problemi per quanto riguarda la parte della maternità e altro, però ecco, forse magari dovrebbero essere riconosciuti anche più diritti ai papà da questo punto di vista, perché visto che oggi ormai lavorano sia la mamma che il papà in tutte le famiglie, il fatto di potersi compensare sarebbe utile. Oltre al fatto che noi avevamo fatto una proposta anche economica che non era indifferente per quanto riguardava il bonus per i bambini, che è un sostegno che secondo me serve ed è importante, perché comunque veramente tante famiglie non fanno i figli perché è un costo, ma è un costo per davvero. Cioè, quando tu hai un bambino piccolo e devi andare a comprare i pannolini, non è che puoi andare a risparmiare su tuo figlio, però effettivamente, cioè, la vita ti cambia perché costa tutto, costa tutto il doppio. Quindi in realtà il governo dovrebbe fare proprio delle politiche per aiutare le famiglie, ma questo assolutamente non c'è neanche per quanto riguarda le strutture per mandare i figli ai nido, no? Tanti di noi oggi mandano i figli ai nido privati perché fanno la domanda, ma il posto al nido non c'è, perché magari c'è prima lo straniero. Poi sembra sempre una retorica e torna sempre lì il discorso, però è un dato di fatto. Cioè, tanti di noi vanno al privato perché la domanda non se l'hanno accolta, perché non ci sono neanche i servizi per tutti. Quindi questo vuol dire che magari tu ti trovi a pagare una retta di 420 euro per mandare il bambino fino al pomeriggio. Sono soldi, non è che ti rimborsano un po', ma non è che ti aiutano in tutto. Quindi penso che in realtà è una cosa che dovrebbe fare una nazione sana, è assolutamente favorire e aiutare le famiglie, i giovani e insomma le generazioni nuove. Assolutamente, da questo punto di vista è proprio latitante. Noi abbiamo un governo che pensa a regolarizzare 600.000 immigrati, quindi ma di che stiamo a parlare? Per carità, insomma. Quindi sì.
Allora, siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda però te la vorrei fare sulla questione del sovranismo e di un ipotetico fronte sovranista. Ne ho parlato l'altro ieri nell'intervista al direttore del Secolo, Storace. Si parla ovviamente da molto tempo di sovranismo, gli attuali movimenti sovranisti sono probabilmente spesso un po' tiepidi, ondivaghi, anche la posizione sull'Unione Europea, insomma abbiamo visto non sempre è stata coerente, però secondo te c'è spazio, prospettiva futura per un fronte sovranista al quale magari in qualche modo, magari a livello di impulso, insomma, di proposte politiche, metapolitiche, possa partecipare anche Gaspando, insomma, come vedi la situazione in generale su questo, ipotetico fronte?
Ma io penso assolutamente sì, perché comunque, come hai detto bene tu, ci sono delle situazioni, no, per cui sembra che partono in un modo, poi dopo però ci ripensano, parliamo dei partiti dell'ambito cosiddetto sovranista, prima dicono magari la cosa forte, poi dopo però un pochino tornano indietro. Io credo che invece una forza come noi abbia la sua importanza e il suo peso, perché siamo quelli che danno un po' anche la linea, no? Nel senso, se uno si perde, no, guardate, la strada però è quella. Per questo e quest'altro motivo, cioè noi quando spieghiamo il perché fuori dall'Europa non è che lo diciamo così senza dare delle motivazioni o senza spiegarlo o fare esempi, cioè diciamo che c'è una possibilità di stare fuori dall'Europa perché abbiamo una cognizione di causa quando parliamo, e io credo che dentro le forze insomma sovraniste attuali Casa Pound potrebbe essere soltanto un valore aggiunto da questo punto di vista. Io credo che lo spazio per noi c'è. Poi bisognerà vedere se sono loro abbastanza coraggiosi o coerenti da poi andare fino a fondo o non dire determinate cose solo per ricercare il consenso, perché siamo in un momento di emergenza. Io parlo sempre, ripeto, delle figure principali dei partiti oggi cosiddetti sovranisti, sia Lega che Fratelli d'Italia. Bisogna vedere se poi hanno la coerenza e la convinzione di quello che dicono, se soltanto per anche loro per cercare il consenso in un momento di difficoltà, e poi dopo magari tirarsi indietro e rivedere le loro posizioni, perché già è successo. Cioè io ricordo che Salvini faceva i banchetti no euro, no
Sì.
Europa, e poi a maggio, quando ci siamo candidati, diceva che l'Europa era un sogno bellissimo per i suoi figli. Quindi questo
Sì.
bisogna vedere sempre, Cristiano, se sono persone coerenti, se ci credono davvero o se è il momento. Io mi auguro che questa esperienza drammatica possa invece aver portato a riflettere sul fatto che veramente stanno consegnando la nazione a interessi altri, e che rischiamo veramente di avere generazioni che faranno praticamente la fame, e mi auguro che ci sia uno scatto di orgoglio e decidano di tirare fuori gli attributi e impuntarsi, perché ne va del futuro anche dei figli loro, dei figli nostri, di questo popolo. Quindi mi auguro sì, che vadano fino in fondo e che ci sia lo spazio per noi.
Bene, bene. Allora io ti ringrazio, ti auguro ovviamente buon lavoro. Noi facciamo militanza, forse anche più sotto quarantena che prima, quindi voglio dire
Sì,
buon lavoro
grazie, grazie Cristiano.
militante. E niente, grazie. Io saluto naturalmente tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera e diamo appuntamento per martedì prossimo per la prossima puntata di Ideotramo. Un buon proseguimento a tutti con Radio Bandiera Nera e grazie ancora a Carlotta. Grazie.
Grazie, grazie a voi.